Onorevole Alessandro Pagano, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie per avermi invitato.
Allora, nel weekend del 22 e del 23 marzo si andrà a votare per questo referendum del sì e del no e domenica ci sarà questo evento. Di cosa, i temi che si tratteranno in questo evento?
Beh, quindi proprio perché il giorno 22 e 23 marzo ci sarà questo referendum che, attenzione, lo dico subito in premessa, non ha il quorum, non è paragonabile agli altri referendum che erano validi solo se si raggiungeva il 50% dei voti più uno. No, attenzione, lo dico in premessa, qualunque sarà il numero dei votanti, questo referendum porterà a un risultato o positivo o negativo, perché avendo rango costituzionale, qualunque sarà il numero di persone, con un voto in più si vince, con un voto in più non si perde. Quindi l'invito è andare a votare e adesso proverò a spiegare del perché mai come in questa occasione bisogna andare a votare, perché è un appuntamento realmente storico che vale non soltanto per se stessi, ma anche avrà delle influenze anche per i nostri figli e per i figli dei nostri figli. Io sostengo nelle mie conferenze che per almeno 3 generazioni non ci saranno più modifiche in un senso o nell'altro. E allora, siccome i casi di mala giustizia sono conclamati, gli effetti distorsivi di questa legge sono assolutamente certi e dimostrati a tutti i livelli, è evidente che è arrivato il momento di poter dire che il cittadino possa dire la sua su un argomento così importante, che è la giustizia che non è giusta, la giustizia che, sto usando questo termine perché è proprio voluto in Costituzione, una giustizia che evidentemente produce delle storture che poi noi chiamiamo mala giustizia. Ecco, l'evento che abbiamo organizzato giorno 15, domenica, quindi dopodomani, sostanzialmente vedrà la partecipazione di 2 esponenti del foro di Caltanissetta, l'avvocato Sergio Iacono e l'avvocato Renato Accardi, e 2 magistrati, il sostituto procuratore della Repubblica di Parma in provincia di Reggio Calabria, Federico Moletti, una procura molto calda, e il componente del Consiglio Superiore della Magistratura, Claudia Ecker. Perché ci sono questi 2 magistrati? Certamente perché sono molto bravi. Invito veramente tutti ad ascoltarli, perché veramente saranno travolgenti e molto convincenti, ma soprattutto per un motivo, perché togliamo un altro argomento a quello del no, e cioè che questi dicono che praticamente questo referendum, questa legge che si andrà a votare, è una legge contro i magistrati. Non è assolutamente vero, è la prova concreta che centinaia e centinaia di magistrati sui social, in televisione, e 2 li portiamo qui anche a Caltanissetta, si stanno esprimendo a favore del sì, è la prova concreta che quelli del no dicono delle cose non vere, forse anche, usiamo un termine giusto, delle bugie. E dicono, questi magistrati dicono sì perché giustamente, con la loro esperienza personale, con le loro prove, vengono a dimostrare con i fatti che questa legge aggiusta le storture di quello che evidentemente buono non è e che ha prodotto effetti appunto negativi. Quindi un parterre niente male. Avrò io personalmente, Alessandro Pagano, l'onore e il privilegio anche di fare da, diciamo, introduttore, da guidare i lavori, e essere sostanzialmente anche un moderatore rispetto ai temi che evidentemente di volta in volta verranno sviscerati, e lo faccio non nella mia qualità di politico, perché ovviamente tutti noto che io sono in questo momento assolutamente in anni sabbatici, ma sarò qui perché sono presidente provinciale del comitato Si Riforma e rappresenterò nello specifico anche altri 2 comitati, Si Separa e Giustizia Sì. Dico questo per dire che in tutta Italia ci sono migliaia di comitati che sono nati spontaneamente e che ovviamente stanno portando avanti la battaglia di civiltà, come giustamente la stiamo chiamando noi, che è appunto questa legge sulla riforma. Migliaia di comitati nati spontaneamente, e qui a Caltanissetta ce ne sono ben 3, che quindi vuol dire che è la prova concreta di un'attenzione, una sensibilità non solo degli addetti ai lavori, ma di chiunque.
Senta, onorevole, già questa riforma, si parlava dei tempi del giudice Giovanni Falcone, che aveva anche spinto per fare questa riforma del CSM, ma poi soprattutto È vera questa cosa che devono essere sorteggiati i magistrati che partono dal fronte del no?
Beh, intanto cominciamo a dire che Giovanni Falcone, che sicuramente è stato un grande riferimento universale di tutti, della destra, della sinistra, delle persone tutte, solo coloro che non erano onesti intellettualmente erano nemici di Falcone, oltre che i mafiosi. Sì, perché sono stati anche dei nemici disonesti intellettualmente, e anche in questa occasione ci sono state, perché molti al fronte del no all'inizio della campagna elettorale, della campagna referendaria, osavano dire che Falcone era a favore dell'unità delle carriere ed era contrario alle separazioni. Sono anche poverini sprovveduti, perché il web non perdona, le registrazioni non perdonano. Falcone è un uomo dei nostri tempi, è morto nei primi anni 90, 1993, e quindi è evidente che ci sono prove televisive a tempesta, e quindi abbiamo smontato questa vulgata, questa falsità, perché si voleva utilizzare il buon nome di Giovanni Falcone per dire questo. E Giovanni Falcone, faccio un incipit importante, tentò più volte di diventare presidente, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, ci tentò da indipendente, cioè non appartenente a nessuna corrente, e ogni volta fu bloccato, una volta addirittura in maniera clamorosa, e gli preferirono altri. Andò al Consiglio Superiore della Magistratura soltanto da imputato. Sì, giudici lo accusarono, evidentemente in maniera strumentale, poi il suo isolamento produsse poi anche la sua morte, come è noto, lo accusarono di non essere adeguato a svolgere il ruolo di capo del pool antimafia, e gli preferirono un tizio, un certo magistrato anonimo che evidentemente era in mano a qualcun altro, si chiamava Giovanni Meli, è giusto che la storia queste cose le dica e le ricordi, e questo signore la prima cosa che fece appena arrivò lì, smantellò il pool antimafia. E ricordo sempre a tutti che Borsellino e Falcone, che erano d'accordo sulla separazione delle carriere, furono portati uno a Marsala, giudice, e l'altro fu costretto a emigrare a fare il consulente al Ministero della Giustizia. Poi le morti, noi non dobbiamo pensare che siano frutto di una casualità, sono frutto anche di un isolamento culturale. Nel caso specifico, la posizione di questi nostri martiri sono da leggere anche in questa logica. Giovanni Falcone non è stato l'unico che ovviamente ha promosso la separazione delle carriere. Oggi abbiamo questi esempi. Ed è proprio a dirlo in maniera anche molto semplice, perché la separazione carriere ha una logica. Perché provate a immaginare questo pubblico ministero che abbiamo in Italia e che ha un potere enorme. Il pubblico ministero ha potere di vita o di morte. Basta che accusi qualcuno di qualsiasi cosa e qualsiasi tipo per creare un effetto mediatico devastante. In Italia lo dicono tanti, questo, le citazioni sono diversissime, e in Italia la maggiore pena è proprio quella mediatica, perché non c'è peggior processo di chi sta per anni sui giornali e poi dopo anni risulta che era assolutamente innocente, o che non aveva commesso il fatto, che è prosciolto, e quindi sono i casi di questo genere, sono stati centinaia, migliaia oserei dire, e quindi il potere del procuratore della Repubblica è veramente enorme. Poi in certi casi addirittura, diciamo la verità, mette in carcere anche con una certa facilità. È vero che la legge dice che ci vuole, che c'è la figura del GIP, del giudice delle indagini preliminari, che deve confermare oppure non confermare la proposta del pubblico ministero, però è altrettanto vero che le statistiche dicono che nel 94% dei casi il pubblico ministero, la proposta del pubblico ministero trova perfetta adesione, completa adesione del GIP, che fa copia e incolla. E questo non deve scandalizzarci, o meglio, ci deve scandalizzare, ma non ci deve sorprendere. Perché? Perché pubblico ministero e GIP fanno la stessa vita, hanno gli stessi concorsi, si conoscono sin da quando erano ragazzi, vivono nello stesso palazzo, il Palazzo di Giustizia, al massimo una differenza di qualche piano, e hanno le stesse frequentazioni, e vanno a cena assieme, giocano a padel assieme, e hanno un rapporto di simbiosi che evidentemente produce inevitabilmente anche una sorta di vaso comunicante da una parte e dall'altra. Questo nella migliore delle ipotesi, quando sono in buona fede. Talvolta però sono anche in malafede, perché sappiamo benissimo che le carriere di entrambi derivano dal fatto che l'organismo che attualmente li giudica è il Consiglio Superiore della Magistratura, che è composto da giudicanti e da pubblici ministeri. E quindi praticamente provate a immaginare se in un soggetti che sono contrapposti, che sono in una diciamo battaglia giudiziaria, perché il giudice, ricordo sempre, che deve essere terzo, e non deve essere soltanto terzo e imparziale, deve anche apparire terzo e imparziale. E oggi invece questa sensazione non ce l'ha il cittadino, ha tutt'altro che una sensazione di imparzialità. E il motivo è proprio quello che ho detto poc'anzi, una certa connessione fra i due, confermato dalle statistiche, ma devo dire anche talvolta anche una sorta di ricatto psicologico. Provo a essere più preciso in questo senso, perché centinaia di magistrati lo hanno dichiarato anche in questi giorni, scatenandosi sui social. Queste sono chiare tutte queste. C'è addirittura una magistrata, Ceccarelli, che in un confronto diretto con un PM famoso, Ardituro, lo ha proprio redarguito apertamente su questo fronte. E cioè, come funziona? Che evidentemente se c'è un giudice che è in via di carriera, diciamo in aspettativa di una carriera o di un trasferimento a cui evidentemente correttamente preme, ci sono spesso dei condizionamenti che derivano dalle correnti. Ecco il tema. Appartenere a una corrente significa di fatto orientare un giudizio che riguarda i magistrati in un senso o nell'altro. E così succede che le quattro correnti della magistratura, che devono giudicare sotto un profilo disciplinare oppure devono fare un trasferimento, di fatto oggi sono fortemente caratterizzati da una sorta di incrocio tra di loro. E quindi, nello specifico, quando un giudice fa una cappellata, mettiamola così, oppure un pubblico ministero fa delle azioni che sono bruttissime, nel senso che mette in carcere per mesi, per anni, soggetti che evidentemente non meritavano questo tipo di pena, no? Proprio in questi giorni c'è il caso di Matilde Siracusano, una persona molto nota, soprattutto nella provincia di Siracusa, deputato della Repubblica, che ha narrato il caso di suo padre, 5 mesi arrestato su intercettazioni ambientali che erano assolutamente false, giudicate tali da chi evidentemente poi ha avuto la possibilità di giudicarlo, però il pubblico ministero che evidentemente l'accusava, nel momento stesso in cui ha avuto il provvedimento disciplinare, è stato liberato da ogni tipo di accusa. E perché? Perché le correnti aiutano, perché appartenere a una corrente significa poi proteggere quell'iscritto. Ma il giudice non deve essere lì perché deve rappresentare qualcuno, qualcosa, deve essere lì per essere imparziale anche nelle valutazioni di tipo disciplinare. Ecco, questo per dire che le correnti sono oggettivamente uno dei mali storici della nostra realtà giudiziaria, e che sicuramente condiziona pesantemente. Il sorteggio, lei mi parlava di questa novità, evidentemente consente di aggirare tutto questo. Perché? Perché un giudice che deve andare al Consiglio Superiore della Magistratura, quindi l'organo più importante, se è eletto dentro una corrente, significa che sarà protetto. C'è il pubblico ministero di Bari, si chiama, mi pare, Rossi, Roberto Rossi, che ha detto espressamente questa frase, dice: io sono stato eletto da 3.000 persone, da 3.000 magistrati, quindi è chiaro che devo dare conto e ragione a costoro. Ma questo non va bene, perché evidentemente se arriva un giudice, un PM che ha commesso dei fatti gravissimi, è chiaro che si ritrova sostanzialmente ad essere difeso dalla sua corrente. I risultati parlano ancora una volta in questo senso. Il 99,6%, ripeto, 99,6% dei magistrati sostanzialmente ricevono dei benefici in termini di carriera. Solo lo 0,4% viene fermato, bloccato, punito, usiamo questo termine, il più delle volte redarguito con delle censure. Mi direte, dice, vabbè, 0,4 qualcuno viene condannato. Vabbè, non è così, Perché se andiamo a vedere le statistiche ancora una volta sono drammatiche. Dal 1984, quando questo censimento è stato fatto in maniera sistematica, 1984 sono gli anni di Tortora, quindi che ha raggiunto un livello mediatico enorme. Ricorderete tutti come quel giornalista famosissimo, Enzo Tortora, fu accusato ingiustamente, le sue dichiarazioni sono diventate un patrimonio dell'umanità perché sono veramente frutto di una vera e propria persecuzione giudiziaria. Quel giorno lui disse: arrestarono 1400 persone senza uno straccio di prova, senza un'indagine che si possa definire tale, sono stati praticamente quasi tutti assolti, e Enzo Tortora poi se ne fece una malattia e morì. Da quel giorno arriva un censimento chiaro che dice che mediamente, poco più o poco meno ogni anno, 1000 persone vengono accusate ingiustamente, vengono arrestate ingiustamente. 1000 l'anno sono 3 al giorno, Cioè, allora noi non dobbiamo pensare che è una cosa che può capitare a chiunque. Migliaia di famiglie sono state in tutti questi anni colpiti. E quando c'è stata una richiesta di risarcimento danni, che non potrà mai pagare i giorni di arresto, ma che perlomeno rappresentano una prova tangibile, fisica, in tal senso, della innocenza del soggetto, la stragrande maggioranza dei casi sono stati archiviati. E il 99,6% dei magistrati, nonostante queste migliaia e migliaia e migliaia di sentenze terribili, hanno fatto carriera. È un fatto drammatico che la dice lunga, che il sistema va riformato. L'alta corte di disciplina, che è stata un'altra delle innovazioni che è stata voluta da questa disposizione di legge, questa riforma costituzionale, servirà a questo. Ci sarà un'alta corte, quindi sopra il Consiglio Superiore della Magistratura, che sarà soltanto lì messa a giudicare e a valutare le azioni che riguardano i magistrati. Il sorteggio, qualcuno lo critica, il sorteggio anche lei stesso mi ha fatto questa domanda in tal senso, è invece una cosa assolutamente positiva. Il sorteggio già oggi esiste. Per mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica, i giudici vengono sorteggiati. Per andare a fare i giudici popolari, i giudici vengono sorteggiati. Per valutare le azioni disciplinari, i giudici vengono sorteggiati. Quando c'è un ministro che viene accusato di un fatto, di un reato gravissimo, i giudici vengono sorteggiati. Allora il sorteggio esiste. E allora perché non deve essere sorteggiato un giudice, o meglio una serie di giudici che hanno i requisiti minimi, che sarà quello di età, requisiti morali, numero di sentenze, che non hanno avuto nemmeno una multa a proprio discapito? A me che me frega se ci va Tizio piuttosto che Caio, se hanno i requisiti minimi e sono tutti magistrati, sarà una cosa assolutamente trasparente. Quindi è un altro degli effetti positivi che dimostra che certamente questa è una buona norma, che sicuramente invito tutti coloro che ci ascoltano a farla propria, metabolizzarla e di andare a votare giorno 22 e 23 marzo convintamente per il sì.
Senti onorevole, tutti pensano che questa sia una legge di destra, lei cosa ne pensa?
Che è una falsità. E lo dico con grande chiarezza. Gli argomenti per il no sono soltanto questi. È una legge di destra, è una legge che ha fatto la Meloni, e non è giusto, la politica, dicevamo poc'anzi, metterà le greppie ai magistrati. Ma veramente sono senza argomenti, lo dico in maniera scandalizzata. E allora provo a spiegare a coloro che ci stanno ascoltando in questo momento come funziona. Il codice Rocco, che era un ministro del fascismo, nel 1941 fece una legge riformando la magistratura. La magistratura prima era separata, nel senso che i PM e i giudicanti avevano carriere diverse, perché sono due organismi dello Stato diversi. Il fascismo li unificò e aveva una logica per il fascismo, perché essendo una dittatura, essendo un regime totalitario, aveva interesse che fossero due braccia dello stesso corpo, e cioè che la pubblica accusa dialogasse costantemente e frequentemente, per non dire sempre, col giudicante, in maniera tale che praticamente chi era da lì sotto le grinfie della magistratura non avesse sostanzialmente le stesse opportunità di difesa. Quindi è esattamente il contrario, nasce col codice Rocco, col fascismo, l'unificazione delle carriere. La riforma trova una modifica, una prima riforma nel 1987. Quindi dal 42 all'87 passano la bellezza di 42 anni, mi pare molti decenni. Bene, quando Vassalli, ministro della Repubblica, nel 1989 fa la famosa riforma, produce esattamente questo tipo di auspicio, cioè crea le condizioni perché ci sia una separazione delle carriere anche attraverso un aspetto fisico. Chi è fatto l'avvocato, chi era avvocato prima di quella data, mi ricordava che giudice e PM prima del 1989 erano fisicamente sullo stesso piano, in alto, a dimostrazione che lo Stato li metteva assieme. Con la riforma Vassalli il PM scende in basso, si mette teoricamente allo stesso livello dell'imputato, e il giudice è terzo, è pronto lì per giudicare. Di fatto però quella riforma, che fu importantissima, voluta da un ministro antifascista, un ministro partigiano, medaglia d'argento al valore civile per la lotta contro il fascismo, fece una riforma che tutt'oggi è un caposaldo, ma fu incompiuta. Lui stesso lo disse, che bisognava procedere alla riforma della magistratura, che è esattamente il passo che stiamo facendo adesso. E che, attenzione, è stato voluto nel corso dei decenni da parte di tutti. Perché io ricordo che la bicamerale D'Alema nel 1999, anche se non arrivò all'obiettivo, volle questo. Io ricordo che nei primi anni del 2000 la separazione delle carriere fu voluta anche dalla sinistra. Nessuno è riuscito a realizzarla, ci è riuscito in questo momento questo governo, ma perché è una legge assolutamente trasversale, è una legge che vogliono tutti, destra e sinistra. Tant'è che Augusto Barbera, che penso che sia il padre della sinistra intellettuale, un uomo di grande valore dal punto di vista proprio legale, giuridico, è veramente una delle menti italiane, è riconosciuto a tutti come una persona straordinaria, è un uomo di sinistra e sta votando per il sì. Minniti, che è stato ministro dell'interno, è stato un ottimo ministro dell'interno del PD e sta votando sì. E Pina Picerno, che è un'ottima parlamentare, europarlamentare, prestigiosa fra l'altro perché ha un ruolo importante in Europa come parlamentare, sta votando sì. Ora non mi faccio fare l'elenco di tutte le decine e decine e decine di persone di sinistra che votano apertamente sì, perché altrimenti farei un errore anche, diciamo, nell'elencare gli altri, dovrei elencare quelli che stanno da questa parte. Allora come stanno le cose? E chiudo. Che questa non è una legge di destra e non è una legge di sinistra, è una legge di buonsenso, è una legge che deve essere votata perché è una legge di civiltà. Ho esordito questa intervista, la ringrazio ancora, ringrazio TFN per l'attenzione che ha avuto nei confronti delle nostre tesi, ho esordito dicendo che ci sono delle leggi che hanno un valore, diciamo, limitato. Questa legge, nel senso che durano pochi anni, poi vengono modificate. Questa legge che stiamo andando a votare, se non verrà modificata, resterà così per tre generazioni. Tre generazioni. Se dal 1942, dal fascismo, fino al 1989, la riforma Vassalli, sono passati quasi 50 anni, e se poi dal 1989 a oggi, quindi 2026, sono passati altri 37-38 anni, è evidente che qui stiamo misurando il rapporto in termini generazionali. Quindi non si può scherzare. La mala giustizia è un fatto conclamato, che ci siano dei poteri esondanti di alcune componenti della magistratura, perché io ricordo che ci sono 9.450 magistrati. Soltanto 1.500/2.000 appartengono, diciamo, al club dell'Associazione Nazionale Magistrati, che è quella che dà le carte e che sostanzialmente ha un potere enorme anche e soprattutto nei confronti degli altri 7.000 magistrati, senza contare i 60 milioni di italiani che dall'oggi al domani potrebbero essere accusati di tutto e di più, come i fatti della quotidianità e i fatti di cronaca dimostrano.
Grazie onorevole per questa chiacchierata. Allora ribadiamo l'appuntamento di domenica 15 marzo alle ore 10 all'Oasi Cristo Re. Per questa volta il giudice sei tu e saremo noi a decidere sì oppure no per questa riforma giustizia. Grazie onorevole Sandro Pagano.
Grazie a lei.